Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi sembra che non ne abbia combinata una di buono perché ero a casa, dovevo prendermi dei CD con un po' di musica, visto che mi hanno telefonato che avevo 2 ore di trasmissione, ho preso le custodie, non ho controllato e dentro non c'erano i CD. Per cui faremo 2 ore di trasmissione senza musica, come pensavo io. E in più un'altra che ne ho combinato, avrei potuto fare tutta una trasmissione sulla superstizione in 2 ore e finirla tutta quanta, e invece non mi sono portato neanche il lavoro sulla superstizione. E allora parleremo lo stesso della superstizione dei cristiani, il loro modo di vedere le cose, il loro modo di imporre la superstizione come credenza alla quale l'individuo si deve sottomettere. E poi continueremo con la stregoneria oggi. Prenderemo il testo su che cos'è la stregoneria oggi e parleremo su questo, andremo avanti. E il testo sulla superstizione, cristianesimo come superstizione, lo faremo fra 15 giorni. Purtroppo non ho saputo organizzarmi in tempi brevi, in tempi brevissimi che avevo a disposizione, le cose erano molte. E ho fatto un po' di cappelle, ma questo succede, è normale, succederà ancora, insomma. Bene, allora questa è la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Il mio scopo è quello di portarvi a concepire il paganesimo, la stregoneria, sia nella visione sociale, sia nell'uomo, nella società, sia nell'uomo rispetto alle cose, sia nell'uomo rispetto alla magia, sia nell'uomo rispetto al divino e agli dèi che ci circondano. Questo è il mio scopo e il lavoro al quale io, Francesco e gli altri stiamo attendendo. E uno dei motivi di cui parliamo è appunto la superstizione. La superstizione era già presente nelle società antiche, aveva una funzione però, era una funzione molto periferica, molto collaterale, che a mano che ci avviciniamo all'impero e alle religioni misteriche, la superstizione diventa un elemento sempre più pesante e presente in quelle società. Perché? Perché già le religioni misteriche separavano quello che erano la religione degli iniziati dalla massa delle persone, cioè il paganesimo, cioè le religioni antiche si stavano un po' allontanando da quello che era l'espressione delle azioni sacre, cioè di ciò che gli uomini facevano e il senso di ciò che veniva fatto, per diventare sempre più appannaggio degli iniziati. E separandosi questo, naturalmente anche le altre persone cercavano le soluzioni al loro quotidiano, però da un lato c'era la scienza, da un lato c'era il lavoro scientifico, da un lato c'era la filosofia, c'era l'analisi delle cose, e dall'altro lato c'era invece un credere che le cose avessero un senso quasi in sintonia, quasi in simbiosi ad altre cose. Quando arrivò il cristianesimo, prese la superstizione e la elevò a carattere divino. Cioè, tutto ciò che noi oggi abbiamo nel cristianesimo non abbiamo altro che una religione che è articolata su ciò che le antiche religioni chiamavano, superstizione. Ebbene, con la superstizione le persone vengono costrette in ginocchio, le persone non analizzano la loro situazione fra sé e il mondo, ma sono costrette ad accettare o ad aver paura ci siano degli accadimenti, che ci siano degli eventi in base a dei fenomeni, a delle cose accidentali o a degli incontri che esse fanno. L'incontro stabilisce un fenomeno, stabilisce che succederà qualcos'altro. Bene, tutto questo ha una relazione esatta all'interno della stregoneria ed è la capacità di chi pratica stregoneria di ascoltare il mondo attorno a noi. Chi pratica stregoneria espande se stesso e coglie dal mondo che lo circondano tutta una serie di segnali che interpreta in base al proprio intento, in base alle proprie strategie di vita. Per cui l'interpretazione è solo sua e sono segnali del mondo che rispondono a lui e solo a lui può interpretarli. Bene, la superstizione invece è la credenza che questi segnali del mondo in realtà siano appannaggio di tutti. Gli uomini sono creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, non c'è necessità di espandersi, di trasformarsi, di modificare se stessi, sicuramente a un certo accadimento ne corrisponde un altro. E questo genera la superstizione. Il cristianesimo prende tutto questo, lo eleva a sentimento divino, lo eleva a manifestazione del suo Dio, dunque ciò che è il segnale nella vita quotidiana, non so, perdo la fede nuziale, vedo un gatto nero o mi succede qualcos'altro, non è più un accadimento accidentale oppure un fenomeno del mondo per cui la mia attenzione viene accentrata su quanto succede, ma è un segnale che mi manda il Dio padrone del gatto nero, che sarà un pericolo, della perdita fede nuziale, che sarà qualcosa di grave, o di tante cose che succederanno. Naturalmente questo genera altre cose ancora, genera che se io non faccio certe cose me ne succedono delle altre, cioè devo necessariamente mettere in atto delle azioni perché delle reazioni più pesanti non mi succedano. Anche questo diventa superstizione quando l'individuo non è fuso col mondo, con i suoi bisogni e con le sue tensioni, ma è separato dal mondo in quanto si crede creato d'immagine e somiglianza a un Dio pazzo e si pensa che quelle cose siano effettivamente dei messaggi del suo Dio padrone a lui, che proprio a lui, il Dio padrone dell'universo, gli si sta rivolgendo. Bene, noi facciamo alcuni esempi dal dizionarietto delle superstizioni di come il cristianesimo inchiodi effettivamente le persone a questo modo, a queste superstizioni, e inchiodandole a queste superstizioni le può gestire. Ecco che inchiodando le persone alle superstizioni si può pensare che ci sia un padre Pio che fa i miracoli, si può pensare che Giovanni XXIII, lo stupratore di bambini, sia un papa buono, si può pensare che la macellaia dell'India sia buona e così via. Cioè la superstizione in realtà uccide la capacità dell'uomo di chiamare le cose col loro vero nome e di relazionarsi col mondo. E vediamo come il cristianesimo, il cattolicesimo in particolare, ha fatto della superstizione arte del controllo delle persone. E naturalmente i cristiani dicono che sono gli altri superstiziosi. Allora, proviamo un attimino a vederci qualcosa. Per esempio, fede nuziale. Ecco qua un'altra cosa. Togliersela dal dito porta sfortuna ed è presagio della perdita della felicità coniugale o della morte precoce di uno dei due coniugi. Stesso esito se la fede viene smarrita per negligenza. Se è una disgrazia a causarne la perdita, lo sposo deve immediatamente comprarne un'altra e farla benedire, altrimenti lo stesso tempo che la sposa rimarrà senza fede dovrà scontarlo in purgatorio, dopo la morte. Stessa punizione anche per chi non la porta. Se il dito annerisce in prossimità dell'anello nuziale è segno di malattia. Nel bolognese, se una ragazza prova la vera prima del matrimonio, è segno che resterà presto vedova. Chi invece la toglie subito dopo sarà presto colpito dalla sfortuna. Nelle Marche si crede che se una ragazza nubile prova una fede di un'amica sposata, dovrà attendere le nozze per tanti anni quanti sono gli occhi delle persone che l'hanno vista farlo. Nelle Alpi Venete, scordarsi la fede o farla provare a un'altra donna è di pessimo auspicio. Con la fede nuziale ancora oggi si segnalano alcune comuni malattie, orecchioni, fuoco sacro, eccetera. E queste e sono alcuni degli elementi superstiziosi relativi alla fede. Vogliamo parlare un altro? Il fico, per esempio, pianta maledetta da Dio, alla quale, secondo alcuni, si impiccò Giuda. Sognarne i frutti significa bastonate percosse in arrivo. in Sicilia, sognare quelli secchi è segno di costrizione e di prigionia. Dormirvi accanto è pericoloso, sia perché si crede che il fico attiri fulmini, sia perché, come dicono a Verona, attraga la sfortuna. Allora andiamo avanti. Il filare, l'attività di filare. In quasi tutta Italia c'erano giorni nei quali filare era di cattivo auspicio. In Romagna e nel Modenese non si doveva filare durante il carnevale. Nel Polesine il giovedì grasso. In Romagna si avrebbe avuto un cattivo raccolto di lino e fava. Nel Modenese un'invasione di pidocchi e nel Polesine un'invasione di dannosi insetti nel vigneto. In Romagna non si filava neppure alla vigilia di Natale. Vietato filare anche per Sant'Antonio Abate, Pavese e Romagna. Di domenica in Friuli e per Santa Lucia nel Modenese. E naturalmente quando delle persone filavano in quei giorni o dovevano fare delle cose, si aspettavano naturalmente il castigo del Dio padrone sotto forma di sfiga o sotto forma di insetti o sotto forma di pidocchi. Finocchio, pianta conosciuta da secoli per uso alimentare. Tra le attuali credenze, la più diffusa pare sia quella che il finocchio faciliti la secrezione lattea. Durante la Settimana Santa in Sicilia si evitava di mangiare finocchi selvatici per non passare guai e vedere la propria casa infestata dalle cimici. Se dunque qualcuno osava mangiare finocchi in Settimana Santa, il Dio padrone lo puniva mandando le cimici ad infestargli la casa. Andiamo avanti ancora. Vediamo un attimo cosa ci prendiamo. Vediamo un attimino cosa abbiamo. Frate. L'incontro fortuito con un frate, specie se ciò avviene alla mattina, è quasi sempre di buon auspicio. I monaci, i frati, erano infatti soliti girovagare per le case in cambio di qualche moneta ad augurare fortuna agli occupanti. Cioè, in pratica, i preti andavano in giro, i frati andavano in giro per le case, auguravano la fortuna e in cambio si facevano dare l'elemosina. Chi non gli dava l'elemosina, cosa gli auguravano? La sfiga. Nel meridione, la figura del frate questuante è legata al gioco del lotto, dato che si crede che i monaci abbiano il potere di indovinare i numeri vincenti. Quanto potere hanno quelli del Dio padrone. Per accrescere il beneficio benefico influsso di un loro incontro, nel bolognese si usava tra i ragazzini tirare loro il cordone. Alcuni pensano che porti fortuna solo incontrare frati con la barba bianca e sfortuna incontrare quelli con la barba nera. Nel pavese, incontrare un frate preannuncia una sorpresa in arrivo. Cioè, tu incontri il frate e il Dio padrone ti fa avere la sorpresa in arrivo. Nel salernitano, le ragazze da marito credevano fosse di buon augurio. Si incontrava un frate e il Dio padrone ti fa avere marito. Per un imminente matrimonio. Passare fra due frati quando si incontravano per strada. Quando, durante una conversazione, per un attimo tutti tacciono in un imbarazzante silenzio, si dice che in quel momento sta nascendo un maschietto che da grande prenderà il saio. Tanto sarà più lungo il silenzio, aggiungono in Friuli, tanto più alto sarà il grado ecclesiastico raggiunto dal nascituro. Naturalmente, abbiamo molto, molto da imparare da questo tipo di cose. Vediamo un attimino. Funerale. Interrompere un corteo funebre porta sfortuna. Vedere una salma, un feretro o una bara generalmente non porta sfortuna, ma quasi tutti, per stare al sicuro, si toccano i testicoli o toccano ferro. Nel barese, imbattersi in un funerale è invece di buon augurio. Sull'argomento funerali le superstizioni sono veramente tante. Eccone una breve carellata. Nel veronese e nel milanese, se si seppellisce un morto di venerdì, è segno che entro l'anno morirà un altro familiare. In Gallura, in Calabria, nel Pavese e in Romagna, se piove durante un funerale, è segno che la pioggia continuerà ancora per molto. Nel Pavese, si crede che se durante la funzione piove o tira vento, il defunto andrà all'inferno. Nel Piacentino dicono che se durante il funerale nessuno resta a vegliare la casa del morto, presto un altro familiare lo seguirà nella tomba. Nel Maceratese i cortei funebri si muovevano sempre velocemente, giacché si temeva che fermandosi per strada l'ombra del morto avrebbe causato qualche grave incidente. Nelle Marche si faceva invece attenzione che i piedi del defunto fossero rivolti verso il cimitero e non verso casa, altrimenti presto un familiare l'avrebbe seguito. In questa regione si credeva altresì che ai funerali dei bambini non dovessero partecipare i familiari. La superstizione voleva infatti che le salme degli innocenti venissero accompagnate da donne non sposate, le quali non dovevano mai voltarsi indietro, pena altrimenti nuovi lutti nella famiglia del piccino. Chissà da dove avranno trovato questa, a me mi ricorda un po' Sodoma e Gomorra. Per i marchigiani, morire di sabato, giorno dedicato alla Madonna, Saturno non me ne abbia, e essere seppelliti di domenica, era ritenuto di buon auspicio per la vita eterna. Capito? Va bene. Dove andiamo ancora a parlare? Proviamo un attimino a vedere cosa abbiamo qui. Gallo, gatto, gatto. La superstizione più comune in Italia è probabilmente quella del gatto nero. Guai a incontrarlo, vederlo attraversare la strada o entrare in casa. La triste fama dei gatti neri ha origini antiche, dal 1500. In poi, infatti, a questo felino venne attribuita la colpa di essere servo del diavolo e dei demoni, nonché il più frequente travestimento delle streghe. In alcuni luoghi, come nel Polesine, si dice che più velocemente il gatto attraversa la strada, più grande sarà la sfortuna. Sui gatti si dice pure che abbiano 9 vite e muoiono solo se sbattono forte il muso. Che sentirli miagolare sia di buon auspicio e che mangiare la loro carne porti fortuna, ricchezza e felicità. Guai invece a ucciderli. Chi lo fa patirà una lunga agonia, 7 anni di guai o 13 di disgrazie. Altre superstizioni sul gatto sono: mai prestare gatte ad amici e parenti, non tornerebbero più a casa. Se a un gatto vengono tagliati i baffi o la punta della coda, non diventerà mai un buon cacciatore di topi. E per fare in modo che un gatto, anche rubato o trovato, non abbandoni mai il padrone, bisogna farlo girare intorno alla catena del camino per 3 volte attirandolo con un pezzo di lardo. Nel barese, quando si cambia casa, affinché il gatto non subisca traumi, si raccoglie una pietra dalla vecchia dimora e la si porta nella nuova. In altri luoghi si legava un pezzetto di mattone della vecchia casa al collo del gatto, oppure gli si sputava in faccia e gli si faceva mangiare del formaggio in una scarpa. In Sicilia gli si ungevano i piedi con l'olio e gli si strofinava il sedere con una brocca nuova d'argilla. Queste usanze sono tutte legate alla credenza che i gatti si affezionano più al luogo che alle persone con cui abitano. Uccidere un gatto soriano, specie se grigio e tigrato, è un atto sacrilego e di cattivo auspicio, dato che la tradizione narra che questa razza fosse il gatto della Madonna Nazareth. Nel Senese si crede che i gatti avvertano la morte in anticipo e scappino di casa prima di spirare. Nel Mantovano in Sicilia si credeva che l'estremità della coda dei gatti vegetasse un vermicello che impedisse loro di crescere. Per questo motivo era frequente vedere gattini con la coda mozzata. Sempre nella provincia lombarda, per scongiurare il nefasto influsso di un gatto nero, si facevano 3 passi indietro prima di riprendere il cammino. Nel Friuli si credeva che l'alito dei gatti provocasse la tisi, nel paese l'angina. Nelle Alpi Venete si dice che quelli nati in marzo siano grandi cacciatori di topi, mentre quelli nati all'Ascensione no. Nelle Marche sognarli è presagio di tradimento. In Emilia-Romagna si dice che se un gatto dorme col sedere rivolto al fuoco, la neve cadrà presto, mentre se fa passare ripetutamente la zampa dietro l'orecchio, il tempo volge al peggio e farà freddo. Sempre in Emilia, infine, credono che i gatti rossi tengano lontano da casa stregonerie e malefici. E siamo sempre sulla superstizione pura. Proviamo un attimino ad andare un po' avanti e vediamo cosa incontriamo. Oh, guarda, guarda. Gestante. Durante il periodo di gravidanza, secondo la superstizione, le donne devono attenersi con scrupolo alla precettistica tradizionale. Alcune azioni e comportamenti sono comuni a tutto il territorio nazionale, altri variano nella forma e nelle motivazioni da luogo a luogo. Tutto ciò che fanno le gestanti riesce a meraviglia, specialmente seminare o piantare ortaggi e frutti. Bisogna evitare invece di vedere persone malate o deformi, nonché fare il segno della croce quando si incontra uno storpio o un deficiente. Capito? Ogni volta che voi incontrate uno storpio o un deficiente dovete farvi il segno della croce, chissà che non vi peta la deficienza, se mai già l'avete, affinché ciò non influisca sull'aspetto e le condizioni del nascituro. Quando si ricevono gli auguri di un felice parto, si devono fare le corna di nascosto per evitare una probabile iettatura. Le gestanti considerano altresì malaugurante vedere una persona con le gambe accavallate o le mani giunte. Questa superstizione ha origini antiche. Si narra, per esempio, ma questo è un altro discorso ancora, che Dea Lucina in realtà era Giunone, per ritardare la nascita di Ercole, siccome aveva una scommessa con Zeus, se ne stette seduta davanti alla porta con le mani e le gambe accavallate per 7 giorni e 7 notti. In realtà Giunone fece qualcosa di più, disse a sua figlia Ilizia di non venire a far partorire Ercole, cioè Ilizia è la divinità del parto ed è figlia di Giunone, questa Dea Lucina in realtà altro non è che Giunone Lucina, disse a Lucina di non venire a partorire, poi gli altri dei la mandarono a chiamare. Assolutamente bisognava evitare di tenere al collo fili, collane o corde, perché altrimenti il figlio potrebbe nascere col cordone ombelicale intorno al collo o con la camicia in Friuli. Altre azioni da evitare sono mangiare anguille affinché il bambino non muoia annegato, mangiare il cibo tolto ad un gatto perché non diventi ladro, mangiare creste di gallo perché non sia irascibile, sedere sulla pietra nuda affinché il nascituro non sia cisposo, soffiare sul fuoco perché il bambino non nasca con la lingua scrotale, i solchi profondi, piegarsi su se stessi quando si lavora perché non nasca col naso schiacciato, passare sotto il muso, sul muso di cavalli o asini o montarci sopra perché la gravidanza non duri 12 mesi. Stare esposta al vento perché la gravidanza non venga interrotta, deporre il falso in giudizio per non partorire un figlio mostruoso, far visita alle altre donne con le doglie per non avere un parto difficile, toccare il mestruo di un'altra donna, non soddisfare i desideri o passare sotto le grondaie per non abortire, guardare e desiderare la carne di una lepre perché il figlio verrebbe al mondo col labbro leporino, e mangiare carne di animali sbranati dal lupo perché il figlio nascerebbe affamato e vorace. Le donne gravide non vanno scavalcate quando sono supine, altrimenti il cordone ombelicale strozzerebbe il nascituro. Al momento delle doglie si tolgono dai capelli le forcine perché si crede complichino il parto, e ci si tiene lontano dalle donne di facili costumi in quanto sono d'ostacolo allo sgravio, come no. Il sudore provocato dalla fatica del parto va asciugato con una pezzuola rossa, altrimenti il viso della puerpera resterebbe macchiato, in Sicilia rimarrebbe scuro il viso del nascituro. In Friuli le gestanti non si specchiavano per non correre il rischio di abortire. Le gestanti mantovane non dovevano mangiare lumache per non partorire un figlio con la bava alla bocca, né bere dalla bottiglia a canna, altrimenti il nascituro avrebbe avuto difficoltà di respirazione. Sempre nel mantovano in Abruzzo si crede che se la gestante avverte spesso bruciori di stomaco o vomito, è segno che il figlio avrà molti capelli. Accontentare nei desideri o sognare una donna incinta porta ovunque fortuna. Nelle Alpi Venete, se le doglie sopraggiungono lontano da casa, bisogna tenere un sasso stretto in mano affinché si possa tornare a casa e partorire comodamente nel proprio letto. Nel Veronese le gestanti prossime al parto non devono ravvivarsi i capelli, cambiarsi la camicia o sostituire le coperte del letto, altrimenti il parto sarebbe stato difficoltoso. Nel Carpigiano, per lo stesso motivo, non bisogna pesarsi o soffermarsi su un ponte a vedere l'acqua scorrere. Le acque potrebbero rompersi anzitempo. Nel Senese, le donne incinte non devono cucirsi nulla addosso, orli, bottoni o rammendi, altrimenti il bambino nascerà in ritardo, e devono andare a letto presto e a digiuno, altrimenti avranno figli con la testa grossa. Se una gestante visita un'amica che sta preparando il pane, questa dovrà offrirgli un pezzetto, altrimenti non riuscirà più a fargli evitare la pasta per tutta la vita. In Sardegna le mamme in attesa assistevano alla messa di Natale, certe che il nascituro sarebbe nato bello come Gesù bambino. Se questa non è superstizione, ditemi voi che cos'è. Le madri pugliesi, per lo stesso motivo, durante la gravidanza guardavano spesso l'immagine del bambino Gesù. In Abruzzo si crede che se la gestante tira un calcio a un maiale, il figlio avrà per tutta la vita la tendenza a russare. I contadini romagnoli, quando la moglie è incinta, percuotono con randelli e sassi una pianta di rovere. Così facendo evitano che il figlio nasca col cordone ombelicale avvolto attorno al collo. Per lo stesso motivo raccomandano alla moglie di non scavalcare briglio, cavezze di cavalli, asini, muli. Se questo avviene durante il parto, la madre deve tenere in mano una briglia o una cavezza d'asino. In tutta Italia era di cattivo auspicio per il nascituro concepirlo nei giorni molto ventosi e alla vigilia delle grandi feste. Nel Polesine, infine, se i figli tardavano a venire, è sufficiente che il marito si rechi dal sacerdote e faccia benedire i propri pantaloni. Se questa non è superstizione, ditemi voi che cos'è. E i preti ci andavano a nozze, chiaramente. Proviamo a vedere qualcos'altro. Guarda, cosa facciamo? Cosa guardiamo? Giovedì. La positività di questo giorno è legata a Giove e al suo benefico influsso, mentre la negatività è il fatto che era il giorno scelto dalle streghe per ritrovarsi. Perciò non esistono superstizioni ben definite, ma solo un'infinità di credenze slegate e spesso contrastanti fra loro. Per i calabresi è ad esempio un giorno fausto, giorno nel quale si dovrebbe riposare. Nel mantovano era considerato giorno di marca, occasione nella quale fare presagi sull'andamento del tempo. In molti luoghi si credeva che le condizioni del tempo e del giovedì si ripetessero la domenica. Chissà da dove saranno venute fuori queste. Oh, guarda, il giovedì santo. Prima della Pasqua. In questo giorno, come altri della Settimana Santa, era di cattivo auspicio spazzare la casa, rifare i letti, apparecchiare la tavola, cuocere il pane e usare il coltello per tagliare il cibo. Nel Chietino non si spolverava. In Romagna, nelle Marche, in altre zone d'Italia centro-settentrionale, nelle campagne, era usanza legare con vimini o corde le piante da frutto, così come le legavano le campane, perché producessero frutta in quantità. Nel Pavese, allo stesso scopo, le piante venivano abbracciate. Questo rito è da alcuni spiegato dall'assonanza tra legare ed allegare, la fase nella quale l'ovario del fiore fecondo si trasforma in frutticino. Altri sostengono che legando la pianta si legano anche i frutti ad essa, impedendo loro di cadere. andiamo avanti ancora, visto che sono 19:30 ancora. Il lotto, parliamo del lotto. Indovinare i numeri giusti al lotto non è facile, ma pare che i frati, gli avari e le donne prossime al parto siano più capaci di altre. Quando si sognano i numeri non bisogna dirli a nessuno, altrimenti usciranno sparsi per le diverse ruote. Generalmente i numeri sognati durante un sonno turbato da malessere, rumori o cattiva digestione non hanno valore perché non dicono il vero. Nel bolognese si credono che i numeri giocati per sbaglio siano i più fortunati. Nel Friuli, quando la luna è il primo quarto, si giocano i numeri bassi. Quando è prossima al plenilunio, quelli alti. Nel pavese, rompere scodelle o recipienti è segno che presto si vincerà al lotto. Spaccate tutte le scodelle che avete in casa, allora mi raccomando. Lucertola. Rettile sacro a Cristo, la lucertola non va mai molestata né uccisa. Questa sacralità ha origine dal ruolo che le lucerte ebbero nella passione di Gesù. Ne alleviarono il dolore bagnando le piaghe con la loro saliva e gli tolsero le spine conficcate nel capo. Ma vuoi sapere da dove questa viene fuori? Grande fortuna e ricchezza è attribuita alle lucertole con la doppia coda. Probabilmente per analogia al dio Plutone, il dio dispensatore di ricchezze che di code ne aveva due. Nelle Marche lucertole con la coda doppia venivano catturate e conservate in casa come portafortuna, in quanto si credeva portassero sulla lingua in estate le chiavi del paradiso. In Calabria era di buon auspicio lasciare del cibo nel luogo ove si era vista per la prima volta una di queste lucertole, per tenerle lontane da casa. Invece si bruciavano scarpe vecchie e suole. In Sicilia molte malattie, come il mal di denti, si curavano con la bava delle lucertole, catturate il primo venerdì di marzo, portandone al collo come amuleto una viva chiusa dentro una canna, si guariva dalla febbre malarica. Nell'ascolano, per far passare il mal di denti, si schiacciava una lucertola fra le dita. Il rito aveva però effetto solo se eseguito nel mese di giugno. Nelle Alpi Venete le lucertole col ventre rosso sono considerate velenose. Va bene. Vogliamo che passiamo alle lumache. In tutta Italia si crede che la limacella, detta calamita, la rudimentale conchiglia presente sul dorso superiore della lumache del genere Limax abbia la virtù di attirare la fortuna. Possederla ha il potere di proteggere i bambini e far vincere al gioco, e per questo veniva portata addosso come ciondolo o incastonata negli anelli. Perché avesse questi poteri la lumaca doveva però essere uccisa alla sprovvista, altrimenti essa stessa, si credeva, avrebbe inghiottito il prezioso amuleto. A Roma, la vigilia di San Giovanni Battista, si usava a mangiare chiocciole in compagnia per rinsaldare un'amicizia o un legame parentale. La causa di questa usanza è da attribuire alle corna delle lumache, considerate il simbolo della discordia. Meglio mangiarle perciò che per annullarne l'effetto. Oh, passiamo alla luna. Le superstizioni su questo astro sono innumerevoli e riguardano soprattutto la presunta influenza che esercita sugli esseri viventi. Il folklore è ricchissimo di ubbie, pregiudizi e credenze sulla luna. Il variare del suo ciclo può determinare il bello e il cattivo tempo, stabilire il sesso dei nascituri, far crescere i capelli, le unghie, le piante e i frutti. Benché queste teorie abbiano una base veritiera, le esagerazioni che riguardano la luna sono in qualche caso ridicole. Si dice che se tagliati durante il plenilunio, la fase nella quale la luna raggiunge l'intensità massima e tutta la faccia visibile dalla terra appare illuminata, i capelli crescono più belli e abbondanti. Altre credenze sulla luna nuova sono i granchi e le aragoste, sono più pieni e polposi. I meloni e i cocomeri seminati in quella di marzo crescono più dolci, Sicilia. Si imbottiglia il vino nel Mantovano. È più facile sognare che in altre fasi, Friuli, ed è possibile curare verucche, carni, calli, ernia e gozzo toccandosi la parte malata con la mano, Abruzzo. Durante il novilunio fase nella quale la Luna è invisibile perché volge alla Terra la faccia non illuminata dal Sole. In Sardegna si dice che i capelli ricrescano molto più rapidamente. Nel Mantovano si ritiene che i parti siano più frequenti e facili. In Abruzzo che il tempo atmosferico che lo caratterizza non muti per tutto il mese lunare, che le macchie ostinate sulla biancheria non resistano al bucato fatto in quello di marzo e che sia il momento propizio per tosare le pecore, lavorare e lavare la lana affinché non si riempie di tignole. In luna mancante è consigliato eseguire la pulizia dei campi, il taglio del legname, la raccolta della paglia. La maggior parte delle superstizioni riguarda però la fase crescente della luna, il momento compreso fra il novilunio e il plenilunio. Questo periodo pare sia propizio a tutte le azioni che riguardano ciò che deve crescere e prosperare. La semina e l'accoppiamento degli animali domestici sono ad esempio positivamente influenzati da questa fase. Con la luna crescente si dice pure che i capelli e le unghie crescono più in fretta. In Friuli si seminano i foraggi, si potano le piante, si mostrano i denari appena è visibile il cielo, credendo così di raddoppiarli. Nella stessa regione il foraggio raccolto è poco gradito dagli animali e si dice che influenzi negativamente la produzione di latte. Le viti potate producono poca uva e molte foglie. Sempre in Friuli si battono le piante di patata quando sono troppo rigogliose per far loro produrre più tuberi. Non si travasa il vino altrimenti diventa acido o si guasta. Si tosano le pecore affinché la lana cresca più rapidamente e non si fa il bucato per non rovinare la biancheria. Nel Veronese e nelle Marche si crede che il legname vada tagliato in questa fase, altrimenti si caria e dura poco. Nel Pavese non si travasa il vino perché intorbidisce. Non si macina il frumento, non si taglia il legname e si seminano i cereali affinché germoglino più velocemente. Nella medesima provincia in Lombardia si dice che i bambini nati in questa fase siano più robusti degli altri, che i tori concepiti non abbiano capacità di procreare e che se si desidera vedere crescere i bambini belli e sani e forti di polmoni sia necessario farli piangere a lungo. Beh, botta ai bambini. Nel Veronese si tagliano le penne ai polli perché ricrescano più belle e folte. Nel Ferrarese si lavorano con buona resa i fili, le stoffe e i tessuti di canapa e lino. Nel Mantovano si crede che i vitelli e i pulcini nati in questo periodo si sviluppano più sani e vigorosi, che la carne di maiale non vada insaccata per non farla irrancidire. E queste sono alcune delle tradizioni che si fanno all'interno della luna. Ma sono lunghissime e allora le saltiamo un pochettino. Comunque sono quasi tutte legate ai campi, meno che alcune. Vediamo ancora qualche altra superstizione. Malattie sessuali, ecco, questo vi piacerà moltissimo. Per guarire dalla sifilide, dalla plenorragia e dalle altre più comuni malattie sessuali esisteva negli anni passati un sistema tanto semplice quanto scellerato. Era sufficiente che la persona sofferente toccasse con i propri genitali quelli di un individuo del sesso opposto in stato di castità o purezza. In Sicilia, per evitare tali malattie, si teneva appeso al collo un sacchetto contenente i capelli di fanciulla vergine. Per purificare il sangue guastato dalla sifilide, si usava il succo di nepitella, Satureia calaminta. Vi salto il malocchio, perché altrimenti qui non lo finiamo più. E va bene, facciamo che il malocchio. Questa forza malefica, attribuita dalla superstizione a una forma di ostilità malvagia e subdola, è temutissima e ha generato innumerevoli sistemi per contrastarla. L'amuleto più efficace contro il malocchio è il corallo grezzo. Il suo colore rosso smagliante è in grado di spezzare e rendere inattivo il raggio malefico dell'occhio iettatore. Ci avete un occhio iettatore? E per questo va sempre portato in vista. Altri validi amuleti sono il ferro di cavallo, le corna, con infilato sulla punta uno spicchio d'aglio, la doppia mandorla e la chiave maschia. Gli scongiuri più caratteristici sono invece toccarsi i testicoli, far battere la mano sinistra sull'avambraccio destro, facendo scattare in avanti col significato fallico. toccare ferro e fare le corda con la mano. In alcuni luoghi si mettevano alla finestra piantine di dittamo e basilico. La potenza del malocchio varia molto a seconda dell'emotività di chi lo subisce. Per proteggere i bambini si usavano pezzi di panno di color rosso. Per toglierlo si deve segnare 3 volte l'ammaliato con un grosso aglio. In quasi tutta Italia, per scoprire se un bambino malato era stato colpito dal malocchio e per toglierlo si faceva cadere alcune gocce d'olio in un piatto colmo d'acqua. Se l'olio si espandeva, il male era causato dal malocchio e in questo modo ne guariva. Se invece l'olio restava ben distinto dall'acqua, la fattura non c'era ed era meglio chiamare il medico. Sì. In Liguria la stessa operazione si faceva con 3 gocce di cera. Sempre in Liguria il malocchio si toglieva flagellando l'affatturato con un ramoscello d'olivo imbevuto d'acqua salata. Nelle Marche si coltivavano a questo scopo delle piantine di semprevivo sul tetto. In alternativa si appendeva dietro la porta di casa un ferro di cavallo, una chiave, un corno d'osso o più raramente una civetta morta, che si metteva invece sulla porta della stalla. Nel Meridione contro il malocchio si coltivava la ruta, mentre in Calabria le donne invocavano i numeri 8 e 9, che rappresentavano una raffigurazione simbolica del fallo, facendo nel contempo le corna. Per proteggere i bambini le madri mettevano accanto alla culla un setaccio di farina. I calabresi usavano anche i teschi di asine e cavalle e le corna di montone o di bue. Nel ferrarese un valido antidoto è quello di indossare le mutande rovesciate per gli uomini e la gonna rovesciata per le donne. Validi amuleti sono anche la pelle e le squame cornee del capo, calamite, di serpente tenute in tasca. Nel mantovano il malocchio agli animali si scioglieva facendo bollire le catene alle quali erano legati. Per gli uomini i gesti scaramantici più comuni erano toccarsi i genitali, toccare ferro, fare le corna, tenere in tasca un dente di maiale, una noce a 3 canti o una castagna d'India. Nel Polesine contro il malocchio si indossava un capo d'abbigliamento a rovescio, fosse pure solo un calzino. Nelle Alpi Venete, quando si sospettava il malocchio, si teneva un sacchetto di sale intorno al collo o se ne metteva un pizzico sull'orlo della gonna. Agli animali si sfregava la groppa con una berretta rossa o si attaccava un chiodo infisso nella stalla, un filo di refe, canapa o lino ritorto, infilato il giorno di Natale a 00:30 in punto. Nel Friuli contro il malocchio si usavano questi sistemi: fare il segno delle ficche, serrare la mano nascondendo il pollice tra il medio e l'indice, sputare 3 volte di seguito dietro le spalle, sputare sulla cruna di un ago o sulla capoccia di uno spillo, indossare una camicia o una calza con un altro abito a rovescio, portare indosso rametti d'olivo benedetto, segnare croci sugli alimenti che si preparano e si consumano, tenere appesi o inchiodati sulla porta di casa della stalla pipistrelli, voi vedete quel figlio di puttana che mi inchioda pipistrelli su una porta, rapaci notturni, corno o teste di lupo. Beh, nel Barese per allontanare il malocchio ci si lega un nastro nero alla gamba oppure si teneva in tasca una mandorla doppia. Il nastro nero era usato anche nel Beneventano, in questa regione erano comuni anche cornetti d'oro, corallo o avorio. Nel Senese si conservavano in tasca del pane o un pezzo di Lumen Christi, residuo del cero pasquale. Nella campagna romana chicchi di grano, foglie di olivo benedetto, aglio, peli di cane e di tasso. In Romagna gli adulti, per liberarsi dal malocchio, dovevano urinare per 3 mattine di seguito sopra una pianta di tasso barbasso. Se la pianta si seccava si guariva, accidenti, altrimenti si moriva. Altri sistemi erano indossare la biancheria intima al rovescio, fare l'atto di rigirare il cappello in testa, tenere i pantaloni a mezza gamba, portare un braccialetto di perline rosse, una collanina di corallo, tenere in tasca del lievito o un pezzetto di sacco amniotico, la camicia della Madonna. Nel Gargano le donne tenevano dei mazzetti di oggetti d'oro, in numero di 16, 24, 32 pezzi, appesi a una catenina. In Sicilia amuleti contro il malocchio e le fatture erano un sacchetto contenente dei pezzi di cera o del sale benedetti nel giorno dell'Epifania o una croce portati dietro le spalle, l'immagine di un santo. Gli abiti fatti confezionare e cuciti con la mano sinistra, i cardi nelle porte, le chiavi maschie. Bene, io posso andare avanti ancora per un paio d'ore per leggere, diciamo così, sto piccolo dizionarietto che potrete trovare per un prezzo veramente irrisorio ed è pubblicato da Dominion Vallardi, si chiama Dizionario delle superstizioni, pregiudizi degli italiani. Ebbene, tutto quello che vi ho letto è la negazione della capacità dell'individuo di relazionarsi col mondo, cioè è l'individuo che sente se stesso impotente davanti al mondo e va alla ricerca di rimedi che alla fin fine quei rimedi altro non sono che manifestazioni del Dio padrone, della potenza del Dio padrone che lo protegge da qualcosa che egli non sa bene. Pertanto è l'individuo disarmato davanti alla vita che ricorre a questi sistemi. È l'individuo che nega la capacità di analizzare la sua quotidianità, è l'individuo che rifiuta di organizzare se stesso per affrontare la vita, l'individuo che vive in una società che non analizza, per esempio, storicamente come avvengono le cose. E l'Ippocrate, l'individuo davanti al quale ancora i medici stanno a giurare, già in alcune centinaia di anni avanti Cristo, adesso non so esattamente quanti, lui aveva già individuato che il feto del bambino era nella pancia della madre esattamente come un pulcino era all'interno di un uovo. Chiaramente i suoi studi concettuali erano studi che appartenevano a quei tempi, ma che avrebbero potuto essere sviluppati. Bene, negare tutto questo, negare la capacità di scienza e di analisi della situazione nella quale si vive, in cui gli antichi vivevano, ricordiamo il livello di medicina, il livello della scienza, il livello della filosofia che gli antichi raggiunsero. Negare tutto questo fu la base per la quale la superstizione divenne l'elemento portante di tutto il cristianesimo e l'attività del cristianesimo sulla gente. Dopodiché i preti cattolici si impossessarono di tutti quei trucchi che a loro andava bene per costruire la sottomissione. Per esempio, il sangue di San Gennaro che si scioglie è un trucco che ormai si conosce abbastanza bene, cioè è stato analizzato, è stato riprodotto ed è fattibile. Bene, quel giochino, quel trucchetto ancora oggi viene usato per abbindolare le persone, cioè per costruire nelle persone la dipendenza da quel gesto. Ed è la costruzione, tutto il sistema di costruzione della superstizione del cristianesimo che va a negare semplicemente la vita. Quando da Darwin fino ad oggi il sistema sociale comprese che i meccanismi della vita non avevano niente a che vedere con la Bibbia era solo una porcheria che veniva venduta agli imbecilli e cominciò a portare prove a sostegno delle sue tesi, cosa che la Bibbia non fece mai. Sto parlando di tesi a sostegno della vita, a sostegno della trasformazione dell'uomo, ebbene, e i cattolici puntarono ancora di più sulla superstizione, costruendo una separazione fra l'uomo superstizioso e l'uomo che sapeva. In fondo quei che ha studiato, e tentarono di impossessarsi delle persone che avevano studiato e di alimentare la superstizione nelle altre persone. E tutt'oggi stanno usando questo sistema in maniera massiccia. Bene, io a questo punto avrei dovuto mettere su un po' di musica prima di passare a un altro argomento, stregoneria oggi. Però siccome la musica non me la sono portata da casa, e quella che c'è qui in radio, sì ce n'è parecchia, ma non è che più di tanto mi coinvolga, io metto su un po' di pubblicità e poi prendo il testo stregoneria oggi e dopo aver visto che cos'è la superstizione, parliamo di che cos'è la stregoneria. Intanto metto su qualche pubblicità e per qualche minuto prendo delle telefonate in privato, 4-5 minuti, non di più. Vado.